Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questa settima parte di questo studio biblico per quanto riguarda le beatitudini. Siamo alla nostra sesta beatitudine e leggeremo il versetto numero 8 del capitolo 5 di Matteo. E c'è tutta una serie di numeri a seguire che forse ci fanno un pochettino confondere, ma siamo alla sesta beatitudine in questa settima puntata di questo studio biblico e leggiamo insieme dal capitolo 5 al versetto 8 del Vangelo di Matteo. Andiamo a leggere il nostro testo base dove Gesù elenca tutte queste beatitudini. Sappiamo che la parte iniziale praticamente del suo discorso della montagna, così chiamato, così definito, ed è questo discorso è stato definito da tutti il più grande in assoluto, il più grande discorso che sia mai stato fatto agli esseri umani. Leggiamo dal versetto 1 del capitolo 5 del Vangelo di Matteo fino al versetto 12 insieme, dai. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora Gesù, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Questa è la prima parte, come abbiamo detto, del sermone chiamato il sermone sul monte, il discorso della montagna. Qualcuno ha definito questo, il sermone sul monte, come la costituzione di una nuova nazione chiamata Chiesa, la costituzione del regno dei cieli. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Questa stasera è il nostro studio, cercheremo di entrare in questo argomento. Come dico spesso, è chiaro che in un'ora di studio, circa 60 minuti, non si può chiaramente dare una spiegazione esaustiva per quanto riguarda questo argomento. Stiamo chiaramente dando delle basi, delle cose, delle nozioni molto, diciamo, superficiali, anche se cerchiamo di andare in profondità, però è chiaro che argomenti di questo genere meriterebbero sicuramente molto più tempo, molto più studio, molto più applicazione. Però abbiamo pensato di trattare appunto una beatitudine per ogni volta che siamo online, che siamo in diretta, e di conseguenza in circa 60 minuti cerchiamo di dare più materiale possibile. È chiaro che poi ognuno, giustamente, da casa, a casa propria, con i propri mezzi, con le proprie traduzioni, con i propri libri di studio, è importante che ognuno faccia delle ricerche appropriate e possa andare in profondità e scopra ancora di più su questo argomento. Quindi io molto spesso ricevo messaggi di arricchimento, cioè persone che dopo aver ascoltato studi come questi poi cominciano a studiare in maniera ancora più sistematica, vanno in profondità, si accostano al libro, a testi di studio e approfondiscono sull'argomento, e molti di questi messaggi mi arrivano indietro. Sono messaggi dove ci sono degli approfondimenti, delle cose che leggo con molto interesse, dai quali imparo tantissimo. Quindi è una benedizione anche le vostre email, i vostri messaggi di ritorno a questi studi, perché personalmente ritengo che siano molto utili, imparo tanto, ricevo tanto, e quindi vi incoraggio veramente tutti quanti voi ad andare in profondità, a studiare su questo argomento, perché riceviamo gli uni dagli altri. Io posso magari dare un input su certe cose e questo crea delle ispirazioni, dà delle rivelazioni ulteriori che portano poi ognuno di voi ad andare ancora più in profondità. È quello che ci mandate, quello che ci spedite indietro, sono veramente delle perle straordinarie. Quindi grazie anche del vostro contributo, perché anche voi contribuite tanto alla mia formazione, e poi da quello che io ricevo poi posso ridare ad altri. Quindi è un circolo, che è una spirale straordinaria che non deve finire, anzi che deve sicuramente aumentare. Quindi andiamo a trattare quello che è l'argomento base, come ogni volta che abbiamo l'opportunità di fare questo studio in diretta, di dire qual è la vera spiegazione, qual è il vero significato della parola beato, della parola, del concetto che gira attorno a questa parola, perché nell'arco dei secoli, come abbiamo detto, questa parola ha assunto un significato diverso, e le traduzioni e le tradizioni religiose purtroppo hanno deformato un pochettino il vero significato di questa parola. La parola beato ha un significato straordinario e meraviglioso, come diciamo sempre. La parola beato significa letteralmente pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, è qualcuno che gode o che è destinato a godere. La beatitudine è centrata sicuramente, molto probabilmente, su quella che era la condizione di Adamo nel giardino di Eden prima di fare di testa sua, prima di fare quella stupidaggine che ha fatto. E perché la parola Eden, il nome Eden, significa appunto godimento, ed è strettamente correlato con la parola beato. Quindi la beatitudine ha a che fare con uno stile di vita da Eden, quindi uno che gode o che è destinato a godere. Quando uno dichiara questa parola, quando uno dichiara questa parola sopra un'altra persona, tu sei beato, significa che sta esprimendo la propria ammirazione e sta esprimendo addirittura la propria invidia. Quindi la parola beato ha a che fare con un'ammirazione, cioè si vede questo stato di beatitudine di questa persona che attira l'ammirazione delle persone, è un'invidia, a volte non buona, ma può essere anche un'invidia santa, cioè uno stato quasi serafico di una persona che attira un'invidia straordinaria dicendo: io voglio diventare come lui. Quindi la parola beato significa, lo ripeto, pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, uno che gode o che è destinato a godere. Tutto questo a tal punto da essere ammirato e in alcuni casi addirittura invidiato. Il significato che ci viene dato dal vocabolario della Treccani è: la parola beato è felice, uno che gode di una felicità piena e tranquilla. E io voglio che tu ripeta insieme a me questa sera: Dio vuole che io sia beato. Dio vuole che io viva una vita beata. E questo chiaramente va in contrapposizione con quello che la religione ci dice, che ci vuole sempre tristi, che ci vuole sempre poveri, che ci vuole sempre stressati, che ci vuole sempre scalzi, che ci vuole sempre in una condizione di mancanza, mentre la volontà di Dio è che tu sia beato. Quindi, come diciamo sempre, a chi si rivolge Gesù quando sta parlando? Sta parlando ad una categoria particolare di persone? Lo vediamo in Matteo al capitolo 5, al versetto 1, e dice: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e cominciò a parlare. Alla fine del sermone sul monte, appunto in Matteo al capitolo 7, l'ultimo versetto, gli ultimi versetti, al versetto 28, dice: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Quindi a chi è destinato questo linguaggio? Le beatitudini sono destinate alle folle, quindi non ad una categoria particolare di persone. Quindi le beatitudini non descrivono Le beatitudini non descrivono una particolare categoria di persone in chiare difficoltà, come i poveri, coloro che fanno cordoglio, eccetera, eccetera, ma descrive l'intero genere umano, passato, presente e futuro, che si trova in una determinata condizione di bisogno, dove l'unica soluzione è il regno di Dio. Non dimentichiamo mai che l'unico messaggio che Gesù ha predicato per 3 anni, da vivo e da risorto, da vivo è molto importante, da risorto, quindi un corpo glorificato per 40 giorni insieme ai suoi discepoli dopo la sua resurrezione, l'unico messaggio è il regno di Dio. Quindi tutto quello che Gesù insegna, tutto quello che Gesù dice, deve essere filtrato attraverso il messaggio del regno di Dio. Il regno di Dio è la chiave di lettura di ogni parola che riguarda ogni insegnamento che riguarda Gesù. Quindi il regno di Dio non riguarda qualcosa che è dopo la morte, ma riguarda qualcosa che ha un effetto sulla tua vita qui ed ora. Quindi, quando andiamo a leggere la beatitudine, la stessa beatitudine che dice «Beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio», questo non ha niente a che fare con la morte. Il vedere Dio non ha niente a che fare con il ammirare e stare lì in ammirazione guardando e vedendo Dio dopo che sei morto. Quindi la purezza del cuore ha dei risultati qui ed ora. Il vedere Dio ha a che fare, questo lo spiegheremo alla fine in maniera particolare, ha a che fare con vedere Dio, sperimentare Dio, vedere Dio all'opera, vedere Dio in azione o vedere Dio in qualcuno. Questo è qualcosa di molto bello di cui voglio parlarvi alla fine. Quindi la parola beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio. Che cosa è la purezza del cuore? La parola purezza dal vocabolario, voglio leggervi alcune cose che sono molto importanti. La parola purezza significa qualità di una sostanza che sia pura, cioè che non contenga elementi estranei. Per estensione, la parola purezza significa, si può anche tradurre con la parola limpidezza, il significato della parola purezza. Si parla della purezza dell'acqua, della purezza di un fiume, della purezza del cielo. La parola purezza significa correttezza, significa eleganza, la purezza di una lingua, la purezza di uno stile. La parola purezza ha a che fare con la regolarità, con la nitidezza, con la finezza. Si parla della purezza delle linee di un disegno, si parla della purezza dei contorni, dei lineamenti di grande purezza. In senso figurativo, la parola purezza significa genuinità, nel senso di non essere mischiato o mescolato ad elementi diversi per natura, per origine, caratteri o qualità. Ad esempio, si parla della purezza di un vino, della purezza di un sapore o della purezza di un colore. Si parla appunto della purezza in quanto genuinità, nel senso di non essere mescolato a elementi diversi, per natura diversi. Questo è molto importante perché quando si parla della natura, quando si parla dell'origine, quando si parla della qualità, questo ci fa comprendere in che direzione si sta andando. Però è molto importante leggere anche il significato della parola greca. La parola puro in greco, la parola kataros, ha un significato molto particolare. La parola puro dal greco kataros significa pulito, ma con un'applicazione totalmente diversa da quella che possiamo comprendere noi. La parola puro, la parola pulito significa qualcuno che è stato reso puro o qualcuno che è stato pulito. Quindi la parola kataros in greco implica un'opera già compiuta in noi, che non è attribuibile ai nostri sforzi e alle nostre capacità. Questo è fondamentale perché questo ci dà una chiave di lettura importante. Beati i puri di cuore, se dovessimo tradurlo in maniera letterale, potremmo leggerla in questo modo: beati coloro che sono stati purificati nel cuore, beati coloro che sono stati resi puri o sono stati puliti nel loro cuore, perché essi vedranno Dio. Quindi questa parola implica un'opera compiuta già in noi e che non è attribuibile ai nostri sforzi o alle nostre capacità. Quindi questa parola, se andiamo a studiare in profondità, implica l'opera del sacrificio di Gesù e quindi del suo sangue, fatta una volta e per sempre nella nostra vita, e implica quindi ha a che fare con l'opera dello Spirito Santo che abita in noi. Ora, parecchi di noi quando leggiamo questo versetto, beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio, subito fanno un'associazione ad altre parole che sono scritte nella lettera agli ebrei, in maniera particolare al capitolo 12, al versetto 14, parecchi di voi già hanno capito di cosa sto parlando, dove dice procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Arriveremo a queste parole proprio perché sono chiaramente legate e collegate con questa parola che ha a che fare con la purezza del cuore, perché nella nostra mente, nel nostro background religioso, la parola purezza di cuore è collegata alla santità. Però cercheremo di spiegare che cosa è la purezza di cuore, cosa significa essere santi, che cosa è realmente la santità. Quindi, perché molti pensano che la santità è assenza di male o assenza di peccato, mentre in realtà la parola santità ha un significato totalmente diverso e ha una sua specifica che è importante che noi comprendiamo, perché se noi abbiamo un significato diverso nella nostra mente riguardante le parole, noi attribuiamo questa parola e quindi questo significato ad altre cose e quindi creiamo una sorta di malinteso. Quindi ci sono dei malintesi che riguardano a volte l'interpretazione della scrittura perché non abbiamo chiaro il significato delle parole. Quindi nel momento in cui abbiamo chiaro il significato delle parole non esistono più malintesi, e questo ci dà una chiarezza e ci fa comprendere realmente cosa Dio vuole dirci e cosa vuole che noi diciamo alle persone. Perché a volte con queste parole, non comprendendone realmente il significato, mettiamo dei pesi sulla vita delle persone, mettiamo dei pesi sulla nostra vita e creiamo degli standard che non sono vivibili, che non possono essere portati avanti con le nostre forze, chiaramente, ma dobbiamo necessariamente aggrapparci e dipendere dalla grazia di Dio nella nostra vita, perché sennò sarebbe impossibile, perché Dio non ci chiede di fare qualcosa che non possiamo fare, Dio non ci chiede di vivere in un modo nel quale non possiamo vivere, Dio non ci chiede di affrontare un certo tipo di vita con le nostre forze, perché è impossibile. Quindi se Dio ha stabilito degli standard, Lui ci darà non solo la forza, ma ci farà comprendere anche come affrontare e come arrivare, come mantenere certi standard che chiaramente non possiamo mantenere con le nostre forze. Questo è naturale. Quindi mi piace tantissimo, io ho visto una bellissima traduzione che è la The Message Bible, la MSG, che ha una traduzione bellissima del versetto 8 di Matteo 5, che è appunto beati puri di cuore perché si vedranno Dio. E guardate come la traduce lui, come traduce quest'uomo straordinario che ha fatto questa Bibbia, che è spettacolare. Dice così: beati voi quando mettete ordine nel vostro mondo interiore, la vostra mente e il vostro cuore, perché in questo modo potrete vedere Dio nel vostro mondo esteriore. È straordinario, dà una grande rivelazione e ci porta realmente molto in profondità e spiega e schiude queste parole di Gesù dove dice essi vedranno Dio. Cosa significa letteralmente vedere Dio? Beati voi quando mettete in ordine nel vostro mondo, quando mettete ordine nel vostro mondo interiore, la vostra mente e il vostro cuore. In questo modo potrete vedere Dio nel vostro mondo esteriore. Quindi potrete vedere Dio fuori di voi. Se mettete ordine dentro di voi, potrete vedere Dio attorno a voi, al di fuori di voi. Ora, La parola che abbiamo detto, appunto, la purezza di cui parla Gesù, implica appunto non un'opera fatta dalle nostre sforze, dalle nostre abilità, dalle nostre capacità, ma implica un'opera già compiuta dal sacrificio di Gesù, dal sangue di Gesù, è un'opera compiuta e che continua a compiere lo Spirito Santo che abita in noi. Andiamo a leggere subito, seguitemi, nella lettera agli Ebrei al capitolo 10, dal versetto 5 in poi, dal versetto 5 al versetto 14. Qua parla in maniera particolare, fa riferimento all'aspetto profetico, alla visione profetica che c'era nell'Antico Patto riguardante a Gesù, e fa delle dichiarazioni assolute, fa delle dichiarazioni determinanti e fa delle dichiarazioni definitive, in modo tale che questo ci può dare una maggiore comprensione di quello di cui stiamo parlando. Guardate qui, Ebrei capitolo 10, versetto 5, dice: perciò, parla di Gesù, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Questo è molto importante, perché Gesù ha fatto una dichiarazione molto forte in Luca 16:16, dove dice: la legge e i profeti arrivano fino a Giovanni Battista, parlando dell'Antico Testamento, dell'Antico Patto. Ma da ora in poi, da oggi in poi, si predicherà il regno di Dio. Questo è scritto in Luca 16:16. E guardate cosa è scritto qua, al versetto 9. Gesù dice: ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Egli toglie il primo, sta parlando del vecchio patto, per stabilire il secondo, quindi parla del nuovo patto. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta e per sempre. È importante che voi abbiate ferma nella mente, che tutti noi abbiamo fermo nella mente questa espressione: una volta e per sempre. Ripeto, rileggo il versetto 10. Per mezzo di questa volontà, parla di Gesù, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta e per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Attenzione a questo verso. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Questo è scioccante, perché qua parla di quella che è la nostra condizione davanti a Dio. Questa è la nostra condizione davanti a Dio. Questa è la tua condizione davanti a Dio. Sei stato santificato una volta e per sempre, sei stato reso perfetto davanti a Dio una volta e per sempre, fatto tramite questo, tramite grazie al fatto che Gesù ha offerto se stesso come sacrificio una volta e per sempre. Significa che non si può aggiungere nulla, e chiunque vuole aggiungere qualcosa sta pervertendo il Vangelo di Cristo. Paolo ne parla in Galati al capitolo 1 al versetto 6 e dice: io mi meraviglio che voi così presto passiate lo leggo, leggo testualmente perché è molto bello. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Ci sono alcuni che vi turbano. Com'è che le persone vengono turbate? Quando alle persone viene detto che la grazia non basta, che devi fare qualcosa per ricevere qualcosa, che devi fare qualcosa per diventare qualcuno, che devi fare qualcosa per mantenere ciò che Dio ti ha dato. Mentre la Bibbia dice molto chiaramente che attraverso il sacrificio di Gesù, fatto una volta e per sempre, noi siamo stati santificati e resi per sempre, resi perfetti una volta e per sempre. Gesù ha dichiarato queste meravigliose parole: tutto è compiuto, tu ed io non possiamo più compiere niente e non possiamo aggiungere qualcosa alla sua santità nella nostra vita, alla sua perfezione nella nostra vita, alla sua grazia nella nostra vita. Qual era il problema dei Galati? Galati si erano convertiti grazie al messaggio dell'Apostolo Paolo, che era appunto la grazia di Cristo, il Vangelo di cui lui parla, la grazia di Cristo. E alcuni vennero da Gerusalemme. Quando queste persone seppero che c'erano alcuni dottori che venivano da Gerusalemme, a Corinto ci fu lo stesso problema, aprirono le loro porte e quindi ascoltarono e ricevettero questi insegnamenti. E quali erano questi insegnamenti? Gli insegnamenti che venivano da questi pseudodottori insegnanti erano proprio questo: sì, è vero, siamo salvati per grazia, ma gli uomini si devono circoncidere. Sì, è vero, siamo salvati per grazia, ma non possiamo mangiare tutti i cibi, ci sono alcuni cibi che non possiamo mangiare. Sì, è vero, siamo salvati per grazia, ma certi giorni devono essere rispettati, come il sabato, e quindi lavoriamo tutti gli altri giorni, ma il sabato deve essere rispettato. Paolo dice: no, questa è una perversione del Vangelo, perché letteralmente stiamo aggiungendo anche una minima cosa aggiunta alla grazia di Dio, perverte il Vangelo. Perché nel momento in cui le persone pensano di poter fare qualcosa per aggiustare la grazia o per perfezionare la grazia o per aggiungere qualcosa che Gesù non ha compiuto, quindi se tu aggiungi qualcosa è perché Gesù non ha fatto un'opera perfetta nella tua vita. Questa si chiama perversione del Vangelo. La parola puro significa coloro che sono stati resi puri, coloro che sono stati puliti nel loro cuore. Ed è qualcosa che chiaramente noi non possiamo fare. Questo è grazie all'opera di Cristo. Gesù sta parlando di qualcosa che sarebbe successo, di qualcosa che le persone avrebbero sperimentato nel loro cuore, perché la purezza del cuore è qualcosa che ha a che fare con un'opera diretta di Dio nella tua vita. Abbiamo visto cosa succede, cosa è successo attraverso l'opera di Cristo sulla croce, attraverso la sua offerta, il suo sacrificio. Siamo stati santificati e resi perfetti una volta e per sempre. Guardate in Prima Corinzi cosa dice Paolo. In Prima Corinzi, al capitolo 1, al versetto 30, è bellissimo. Dice qua: ora grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi, il quale da Dio è stato fatto per noi, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria, si glori nel Signore. Significa letteralmente: chi di noi si può gloriare di qualcosa, si può sentire qualcosa in più di qualcun altro? Chi di noi può sentirsi migliore o peggiore di qualcun altro? Grazie a Lui, grazie a Dio, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria, si glori nel Signore. Il capitolo 1, il capitolo 6, sempre Paolo sta facendo un esempio e dice il versetto 9: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? E il regno di Dio non ha a che fare con la salvezza, con il paradiso, ha a che fare con il vedere Dio all'opera in questa vita. Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. A che fare con il vivere il regno di Dio su questa terra. Ora, tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quindi, come abbiamo detto, la purezza è un'opera meravigliosa che non può essere attribuibile ai nostri sforzi, alle nostre capacità, ma è una parola che implica l'opera di Gesù attraverso il suo sacrificio. È l'opera quotidiana dello Spirito Santo dentro di noi. Ora, facciamoci una domanda, quindi. Chi sono i puri di cuore? Sono una categoria particolare di persone, ma la domanda alla quale dobbiamo rispondere, e credo che sia più importante, è: c'è qualcuno che veramente può essere puro di cuore? In base a quello che abbiamo appena detto, chiaramente è tutto una questione di fede in quello che Gesù ha fatto per noi. Noi riceviamo il beneficio e viviamo nel beneficio di un'opera già compiuta, di qualcuno che ha compiuto un'opera al posto nostro. Noi non potevamo compiere quest'opera, ma Gesù l'ha compiuta al posto nostro. Secondo Corinzi 5:21, vi ricordate? Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Ed è per questo che noi possiamo dire, come dice Paolo in Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù ha preso il mio posto affinché io non debba compiere certe cose, perché non potevo, e quindi lui l'ha compiuta per me. E se io credo in lui, io sono in lui e beneficio della sua obbedienza, beneficio della sua volontà, beneficio del suo sacrificio, beneficio del suo sì a Dio. E quindi in Cristo io sono santo, in Cristo io sono giusto, in Cristo io sono redento, in Cristo io sono puro. Ora, Gesù ha fatto delle affermazioni molto particolari. Ne voglio parlare perché chiaramente vengono alla mente determinate cose. Gesù dice da un lato: beati i puri di cuore, però da un altro lato dice: voi che siete malvagi. In Matteo 7, al versetto 11, vi ricordate quando dice, leggo dal versetto, Matteo 7, dal versetto 9, dice: vi è tra voi qualche uomo che, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare cose buone, dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Quindi Gesù sta dicendo alle persone, ed è sempre nel Sermone sul Monte: voi siete malvagi. Allora prima dice: beati i puri di cuore, beati i mansueti, beati coloro che si adoperano per la pace. Subito dopo dice: ma voi siete malvagi. In Marco, al capitolo 10, troviamo un'espressione ancora interessante. Vi ricordate la storia dell'incontro tra Gesù e il giovane ricco? Dice qua al versetto 17, ora mentre, Marco 10, versetto 17, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cosa devo fare? Cosa devo fare? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Allora Gesù sta dicendo: nessuno è buono, e agli uomini dice: tutti voi, nessuno escluso, siete malvagi. Nessuno è buono, siete tutti malvagi. Ora, la parola malvagio, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, mi ricordo in qualche diretta, sicuramente in qualche studio da qualche parte. La parola malvagio, quando Gesù dice: voi che siete malvagi. Gesù non sta parlando della natura dell'uomo. La parola malvagio nel testo greco significa letteralmente: se dunque voi che siete influenzati in maniera malvagia. Quindi Gesù parla di una influenza esterna che porta l'uomo, che condiziona l'uomo ad essere malvagio. Quindi a maggior ragione possiamo dire che quando Gesù parla della purezza del cuore non ha niente a che fare con la natura dell'uomo, ma ha a che fare con l'opera redentrice di Cristo nella propria vita. Quindi beati i puri di cuore, beati coloro che mantengono il proprio cuore pulito grazie all'opera dello Spirito Santo, beati coloro che lavorano per mantenere la purezza e la pulizia del loro cuore, cioè che permettono allo Spirito Santo di lavorare nella loro vita. Ieri accostato dicevamo, usavamo questa espressione, l'abbiamo utilizzato diverse volte. Dobbiamo dire alle persone, noi non siamo perfetti. Abbiamo usato un'espressione bella, ci ha fatto sorridere. Abbiamo detto, se tu guardi la mia vita, tu troverai ancora della polvere. Scusate la polvere, ci sono lavori in corso nella mia vita. Io, i lavori in corso da parte di Dio nella mia vita, nel mio carattere, non finiranno mai. Ma quando Gesù parla di una purezza di cuore, non ha a che fare con il carattere, ha a che fare con l'opera dello Spirito Santo nella tua vita. Solo Lui ti può santificare. E il santificarsi ha a che fare con il permettere allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita. La santificazione non è il frutto delle nostre opere, non è il frutto delle nostre azioni, è il frutto delle nostre abilità, è l'opera, è permettere allo Spirito Santo di fare un'opera. C'è una posizione legale nella quale noi siamo in Cristo e siamo santi. Nella nostra vita quotidiana lo Spirito Santo ci santifica costantemente e continuamente, perché essendo influenzati esternamente in maniera malvagia abbiamo bisogno di custodire il nostro cuore, di mantenerlo pulito mediante l'opera dello Spirito Santo. Ora, come dicevo poco fa, nella nostra la purezza nel nostro intendimento religioso viene associata alla santità, e sicuramente appunto diversi di voi fanno riferimento a quel versetto, a quelle parole bellissime che noi leggiamo in Ebrei 12, al versetto. Leggiamo dal verso 12, è molto bello. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri dritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Procacciate la pace con tutti è la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Procacciate la santificazione. Che cosa è la santità? Che cosa è la santità? Questo è uno snodo importante per noi da comprendere stasera, perché quando noi diciamo beati puri di cuore, noi associamo la purezza del cuore alla santità. Che cosa è la santità? Molto spesso questa parola, questo significato è stato talmente storpiato ed è stato utilizzato in una maniera talmente assurda che ha portato le persone allo sfinimento, ha portato le persone allo scoraggiamento, perché si sono associati degli standard a questa parola, degli standard divini che nessun uomo potrà mai chiaramente adempiere. Siate santi come io sono santo, dice il Signore. Cosa significa essere santo? Benedetta parola e benedetta spiegazione di questa parola. Che significa essere santi? La parola santo noi l'abbiamo sempre attribuita alla assenza di peccato. Quindi noi diciamo quella persona è santa, diciamo che Dio è santo perché non ha alcun peccato, perché non c'è male in lui, non c'è malvagità in lui. La parola santità, quindi Dio è santo, Dio è puro. puro, Dio è trasparente, non ci sono ombre, non ci sono macchie, non c'è niente, e Dio è santo. A volte ci viene pure difficile dare una spiegazione a questa parola. Ora, la parola santo ha un significato molto semplice e ha un'applicazione molto semplice e molto chiara nella nostra vita. La parola santo significa, letteralmente, ascoltate, essere messo a parte per uno scopo specifico. La parola santo significa messo a parte per un proposito. Quindi messi di lato per uno scopo. Nell'Antico Testamento, ad esempio, si parlava della santificazione degli oggetti. Quindi come può essere un oggetto santo se è qualcosa che è inanimato, quindi non ha una volontà? Proprio per questo significato la parola santo si può attribuire anche ad un oggetto, anche ad una cosa, non semplicemente ad una persona o ad un essere spirituale. Quindi quando si santifica qualcosa, significa che è qualcosa che è messa da parte, che è utilizzata con uno scopo. Infatti, ad esempio, gli arnesi o gli attrezzi che venivano usati per, ad esempio, per aprire gli animali, scuoiare gli animali, per svuotare gli animali, tutto quello che era l'altare, la griglia, i manici, i coltelli, i cucchiai, tutti questi arnesi, che dice la Bibbia, venivano unti con l'olio. E quindi una volta unti venivano santificati, messi a parte, non significa che non venivano utilizzati, anzi, venivano utilizzati giornalmente e si sporcavano giornalmente. E quindi una volta che si sporcavano si pulivano. Ma qual era la specificità di quegli arnesi? Che quegli arnesi, che quegli oggetti erano stati consacrati, cioè santificati, messi a parte e utilizzati per uno scopo specifico. Quindi quando noi parliamo della parola santità, io vedo persone che si riempiono la bocca con queste parole, vedo che a volte questa parola viene utilizzata non per benedire le persone, ma viene utilizzata per mettere dei pesi sulle persone e per stabilire degli standard anche morali che nessun uomo potrà mai mantenere, che nessuna persona al mondo potrà mai mantenere. Quindi diffidate di tutte quelle persone che da un pulpito cercano di far sentire inferiori o di far sentire sminuite le persone che stanno ascoltando, che stanno ricevendo un messaggio di assoluta perfezione, messaggi che neanche coloro che stanno predicando potranno mai mantenere, perché una volta scesi dal pulpito e rientrati nelle loro case, Dio mio, quello che succede. Ora, senza dover incolpare o giustificare qualcuno, dobbiamo comprendere il vero significato delle parole. Dio non ci dà dei pesi che noi non possiamo portare, e Dio ci spiega in maniera chiara qual è la sua parola e qual è il concetto che lui vuole esprimere. La santità, senza la quale nessuno vedrà Dio, significa: Dio vuole che tu viva per lo scopo per il quale tu sei stato creato. Perché se tu non vivi per lo scopo, il motivo, il proposito per il quale tu sei stato creato, non vedrai Dio all'opera nella tua vita. Perché la massima espressione di vedere Dio significa poter vedere Dio per l'opera alla quale siamo stati chiamati. Quindi io mi santifico per uno scopo specifico. Posso raccontare la mia testimonianza, molti la conoscono. Io ho lavorato fino al 2002, ho dato la mia vita al Signore nel 1988, ho avuto la bellezza, la possibilità, la benedizione di lavorare a tempo pieno per il Signore per 3 anni e mezzo accanto ad un uomo straordinario, un uomo di Dio che si chiamava Filippo Wiles, che ora è andato con il Signore. Ho avuto l'opportunità di lavorare con lui, di imparare tantissime cose, e ringrazio Dio per quegli anni, perché sono stati anni a volte non facili, ma sono stati anni che hanno veramente forgiato la mia vita. Poi nel 1992 mi trasferì a Palermo, cominciai a lavorare eccetera, eccetera. Nel 2002 mi trovavo ad Enna e abitavo nella città di Enna e io mi ricordo che lavoravo per questa azienda e viaggiavo, continuavo a viaggiare, io ero un grafico pubblicitario di una grossa azienda. E gestivo tantissimi soldi per questa azienda, 1 miliardo delle vecchie lire, pensate, avevo delle responsabilità enormi. Ma quando mi ritrovavo, mi ricordo a Catania, io piangevo, dicevo a Dio, io voglio lavorare per te, io so che non sono stato creato, non sono nato per lavorare, per fare altri tipi di lavoro, io sono stato creato per lavorare per te. Attenzione, questo non è sminuire il lavoro, grazie a Dio, il discorso è trovare il proprio posto nella vita, trovare lo scopo per il quale stai vivendo. Ho lavorato per altre aziende, per tante aziende, ma sapevo che il mio scopo, il motivo per il quale ero nato, era quello di dedicare la mia vita interamente per l'opera di Dio. Non significa che io sia più spirituale o migliore, quindi smettiamola di considerare coloro che sono a tempo pieno migliore o più spirituali. No, semplicemente stanno facendo ciò per il quale sono stati chiamati. E io stavo male perché sapevo che quella era la mia chiamata. Che non è non lavorare, ma che è lavorare per uno scopo e per un obiettivo specifico. E io mi ricordo che quando Dio cominciò a parlarmi su questo argomento, io cominciai a pregare nel 2001, e nel 2001 io ricevetti una proposta di lavoro straordinaria, dove mi davano addirittura, in un'altra azienda, mi davano più soldi. E io dissi: come, Signore, io sto pregando per essere sganciato dal lavoro e mi arriva una proposta di lavoro. E Dio mi disse questo, mi disse: questa nuova proposta di lavoro è per benedirti a livello economico, per permettere a te e alla famiglia di stare ancora meglio, ma a quando arriverà la promozione? Quando ti arriverà la promozione, quello è il momento in cui dovrai lasciare. Dio mi diede una parola specifica. È successo esattamente così. Dopo un anno e mezzo mi arrivò la promozione, mi volevano dare, aumentare lo stipendio, dare una squadra, essere responsabile di una squadra, quindi amministrare più soldi e avere una maggiore autorità nella mio posto di lavoro, nel mio raggio d'azione. Io dissi al mio titolare: lei non si rende conto che lei in questo momento è uno strumento da parte di Dio, io mi dimetto. E con grande stupore suo disse: come, si dimette, signor Salmè? L'ha capito quello che le stiamo proponendo? Ho detto sì, è proprio questo è il momento in cui io devo lasciare questo lavoro e dedicarmi interamente. In quel momento, perché ho raccontato questo? Per spiegare questo principio della santificazione e della consacrazione. In quel momento io decisi di santificarmi e di consacrarmi. Non fu facile perché non avevo più stipendio, non avevo una comunità, non avevo uno stipendio da un altro lato, qualcuno che mi poteva mantenere, non ho qualcuno che mi poteva sostenere, quindi andare a tempo pieno significava fare un salto di fede sapendo che colui che ti stava chiamando era colui che avrebbe provveduto. E così è, dopo 16 anni posso testimoniare assolutamente che Dio è fedele. La mia consacrazione, la mia santificazione non ha niente a che fare con il mio carattere, con il mio stile di vita, ha a che fare con il fatto che io ho deciso di santificarmi, cioè di consacrarmi, quindi di essere messo a parte per uno scopo. Questo ha a che fare con la vita di tutti noi. Quindi la santificazione di cui si parla è il concetto sbagliato che noi abbiamo della santificazione. Seguitemi, ho poco tempo. Noi pensiamo che la santificazione abbia a che fare con le cose che non si fanno. Quindi, secondo il concetto religioso che noi abbiamo, una persona è santa perché non fuma, perché non ha rapporti sessuali fuori dal matrimonio, perché non va in discoteca, perché non guarda le pubblicità con le donne nude in televisione, perché non ha a che fare con la pornografia, perché quando deve fare certe cose non fa determinate cose, quindi è santo. La santità viene intesa come le cose e in base a quanti peccati non si commettono. Ora, Il concetto della santità di cui ci parla la Bibbia è esattamente il contrario. Non ha a che fare con ciò che non fai, ha a che fare con ciò che fai, con le scelte che fai. Le scelte che fai ti permettono di entrare nella santità e di entrare nella consacrazione. Quindi ha a che fare, la santità ha a che fare con il proposito di Dio nella tua vita. Quindi non ha niente a che fare con la purezza del cuore di cui stiamo parlando, ma il motivo per cui l'ho citato è perché sembra che ci sia una similitudine: beati puri di cuore perché si vedranno Dio, oppure cercate la santità mediante la quale, senza la quale nessuno vedrà Dio. Quando noi ci consacriamo per lo scopo, per il proposito che Dio ha preparato per noi, quello è il momento in cui noi decidiamo di santificarci. Cercare e ricercare la santità significa ricercare lo scopo per il quale siamo stati creati, per il quale noi viviamo, e operare e lavorare in quella linea. Lavorare e operare in quell'area della nostra vita. E mentre noi facciamo questo, noi vedremo Dio all'opera nella nostra vita. Allora, quando parliamo di purezza, di che cosa si sta parlando? Leggete insieme a me Prima Pietro capitolo 1, il versetto 22. Dice così: avendo purificato le anime vostre. La parola purificato qui è, non è la stessa parola che usa nel testo greco Gesù, è un'altra parola. E sarebbe troppo lungo per entrare in questo argomento. Avendo pulito, purificato, avendo guarito le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Amatevi intensamente gli uni gli altri con un cuore puro. L'ubbidienza alla verità permette alla nostra anima di rimanere pulita. E Pietro sta dicendo: attraverso questa purificazione noi avremo un amore fraterno senza simulazione. In questo modo potremmo amarci intensamente gli uni gli altri con un cuore puro. Quindi la purezza del cuore, ascoltate, la purezza del cuore è strettamente collegata alla capacità che abbiamo nel cuore di amare le persone come Dio le ama. Ascoltate, chi ama con un cuore puro riesce a vedere Dio in chiunque. Chi ha un cuore puro, chi vive in quella purezza di cuore, riesce ad amare come Dio ama e riesce a vedere Dio in chiunque. Beati i puri di cuore, perché essi riescono a vedere Dio. Essi riescono a vedere Dio. Per concludere, Matteo capitolo 5, dal versetto 44. La purezza di cuore ha a che fare con la possibilità che noi diamo a Dio di amare le persone attraverso di noi. Io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, ricordiamoci i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Poiché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Non fanno altrettanto? Sì, dice: voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. La purezza del cuore, lo ripeto, 1 Pietro capitolo 1 versetto 22, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. Cosa significa obbedire alla verità? Obbedire a quello che Gesù ci dice. Quindi quando non riusciamo ad agire in accordo a quello che Gesù ci dice, le nostre anime vengono purificate mediante lo Spirito Santo, dice qua, per avere. Significa che l'opera dello Spirito Santo, mentre ti purifica, mentre costantemente il tuo cuore e la tua anima vengono purificati, tu hai, riesci a realizzare un amore vero, un amore da parte di Dio, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, non riesci più a mentire. Quindi questo ti spinge ad amare intensamente le persone con un cuore puro. Quindi la purezza del cuore è strettamente collegata all'amore che noi abbiamo per le persone. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati i puri di cuore, perché essi riescono a vedere Dio anche nelle persone malvagie, anche nelle persone che non sono amabili, anche nelle persone che sono impossibili di amare. C'è un vecchio canto che tutti quanti noi conosciamo, chi viene un po' dalla vecchia guardia, dice: io ti amo nell'amore del Signore perché vedo in te la gloria del mio Re. Io vedo in te Dio. Beati puri di cuore perché riescono a vedere Dio, riescono a vedere Dio nel povero, riescono a vedere Dio nell'indigente, riescono a vedere Dio in coloro che in questo momento ti stanno trattando male, che ti stanno maledicendo. Riesci a vedere Dio, riesci a vedere Dio dentro di loro, e questo ti dà la capacità di amarli. Beati e puri di cuore perché essi vedranno Dio in manifestazione, perché quando tu ami, l'amore copre moltitudini di peccati. Guardate, io vorrei continuare un attimo a leggere in Prima Pietro questi versetti bellissimi, in Prima Pietro 1, 22. Avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi gli uni gli altri, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Perché? Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterno. L'amore copre moltitudini di peccati e i puri di cuore riescono ad amare come Dio ama. I puri di cuore riescono a vedere Dio in un'offesa, riescono a vedere Dio in una reazione sbagliata, riescono a vedere Dio nella persona, e mentre riescono a vedere Dio hanno la capacità di amare intensamente e di perdonare. A ognuno di noi è stata data grazia, e quindi i puri di cuore sono quelli che permettono allo Spirito Santo di ricordare loro che grazia hanno ricevuto e grazia devono dare. E questa purezza di cuore, che non è il prodotto, che non può essere il prodotto dei nostri sforzi, che non può essere il prodotto delle nostre capacità, ma che è il prodotto dell'opera dello Spirito Santo dentro di noi, che ci permette di vedere Dio in ogni cosa. Quando hai un collega che cerca di farti le scarpe, quando hai un titolare, quando hai un dipendente, quando hai un vicino di casa, quando hai qualcuno che ti sta proprio portando all'estremo, la purezza di cuore non ti permette di odiare, la purezza di cuore non ti permette di provare rancore, non ti permette di provare risentimento, ti fa vedere Dio. Quella purezza di cuore che ha spinto Gesù a dire sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quella purezza che quando i peccatori e i pubblicani stavano con Gesù, vedevano negli occhi di Gesù ed era quella purezza che permetteva loro di abbandonarsi, e Gesù con quella purezza di sguardo, con quello sguardo puro, con quegli occhi puri, vedeva l'opera meravigliosa di Dio nella vita di queste persone che si piegavano davanti a Lui. Gesù, il puro di cuore, vedeva Dio in ogni momento della sua vita, perché era consacrato, era determinato a vedere l'opera di Dio, stava vivendo con uno scopo, stava vivendo con un proposito. E guardate qua, mi sta venendo in mente cosa significa vedere Dio. Guardate qua in Giovanni al capitolo 5, il versetto 19 dice: Gesù rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio, poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che fa. E gli mostrerà opere più grandi di queste, affinché voi ne siate meravigliati. Per favore, non ti sentire schiacciato da degli standard che cercano di appiopparti, cercano di mettere su di te, come l'armatura che Saul cercò di mettere addosso a Davide. Spogliati e sbarazzati di tutti quegli standard che cercano, standard religiosi e legalisti che cercano di mettere nella tua vita. Dio conosce il tuo cuore, lo ha purificato e continuerà a purificare il tuo cuore affinché tu possa vedere Dio all'opera nella tua vita e nella vita degli altri. Voglio concludere di nuovo con quella traduzione bellissima della The Message Bible, che per me è veramente rivelatoria e molto ispirante. Beati voi quando mettete ordine nel vostro mondo interiore, la vostra mente e il vostro cuore. In questo modo potrete vedere Dio nel vostro mondo esteriore. Ringraziamo Dio. Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera, e grazie con tutto il cuore per come tu operi, per come tu parli, per come ministri alle nostre vite. Grazie per come ci farai andare in profondità con queste parole, con questi studi, con questi approfondimenti. E per questo voglio ringraziarti per come continuerai a parlare alle nostre vite e ministrare ai nostri cuori. E per questo voglio ringraziarti per come continui ad arricchire il nostro cuore e la nostra visione di te, e che possiamo tutti quanti dire, come disse Giobbe: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio, i miei occhi ti vedono. Grazie Padre, con tutto il cuore. Grazie a tutti voi, grazie per come ci seguite, per come ci incoraggiate, grazie di tutto quello che fate, e grazie perché so che continuerete a farlo, e grazie dei vostri messaggi, delle vostre email, grazie delle vostre preghiere, grazie delle vostre offerte, grazie che ci permettete di andare avanti in tutto quello che facciamo, in tutto quello che stiamo facendo e in tutto quello che faremo. So e sappiamo con tutto il cuore che faremo cose molto più grandi e cose molto più forti di quelle che stiamo facendo fino ad oggi. Grazie a tutti voi, buona serata, buon proseguimento. Domani sera avremo la riunione a Catania, mercoledì avremo la riunione a Palermo, giovedì c'è il riposo, venerdì saremo a Reggio Calabria, sabato saremo a Lecce, domenica saremo a Bisceglie. Una buona serata a tutti quanti.